Charle Sportive. Su Radio Statale siamo tutti CT.
Benvenuti amici sportivi alla nuova puntata di Charle Sportive. Io sono Jacopo Iside,
Giacomo Conte
e Federico Albrizio. Dai, vi siamo mancati la settimana scorsa, che allora, non ci siamo sentiti.
Sì, guarda, immagino, qua a strapparsi le vesti sicuramente.
Oggi a canaglia.
Puntata un po' tranquilla, un po' natalizia, siamo...
A me sono arrivati messaggi di gente a cui mancava la nostra voce, in particolare quella di Conte, mi è stato detto.
Che è molto...
calda e suadente.
Soprattutto oggi che è un pochino raffreddato, dai, possiamo dire.
E ho smesso di fumare, quindi è ancora più chiara.
Donne, fatevi sotto.
Fatevi sotto.
Basta cazzeggio. Abbiamo un sacco di cose di cui parlare.
Anche e di tempo oggi. Per cazzeggiare.
E di tempo per cazzeggiare ne abbiamo tantissimo. E quindi niente, iniziamo ragazzi. Abbiamo, senso, stato un weekend sportivo molto abbondante, ricco di avvenimenti calcistici, di basket e quant'altro. Quindi per parlarne abbiamo Edoardo Lavezzari di pianetamilan.it.
Ciao Edo. Ciao ragazzi, finalmente siete tornati. Questa settimana di pausa è stata lunghissima.
È stato un travaglio.
Tu però ancora non ti fai vedere dal vivo qui, Qui.
Bravo, avevi promesso... Avevi promesso.
Per il 2015 vederci da voi.
Allora abbiamo detto vogliamo partire dal calcio. Tu parli di sei di Pianeta Milan, quindi perché non partire direttamente dal Milan che è tornato alla vittoria contro il Napoli?
Guardate, molto volentieri proprio per questo, perché finalmente un grande Milan, una bellissima vittoria contro una squadra di livello, cosa che ultimamente il Milan aveva fatto fatica a portare a casa. E quindi insomma l'ambiente è tutto rilassato e finalmente il Milan può tornare a sognare la Champions League che in questo momento dista solo 2 punti.
Beh, chiaramente poi dopo comunque è arrivato al termine di una partita, con una prestazione molto bella, possiamo dire. No, Jacopo mi guarda, mi fa segno di no.
E... No, ma figurati, no.
Ma secondo me avete ragione entrambi, nel senso che il Milan ha giocato decisamente meglio rispetto alle ultime uscite. Però non ha fatto la partita della vita. Ha avuto tra virgolette la fortuna di sbloccarla subito e questo gol di Menez capolavoro ha messo la gara in discesa e poi ha potuto gestire con tranquillità. Poi finché il fiato è durato e si è giocato con quello che Galliani ha definito l'alberello di Carlo è stato un bel Milan con Menez e Buonaventura con Onda e Buonaventura in sostegno di Menez. Invece nel finale le forze sono un po' mancate, si è tornati a un 4-3-3 classico, è uscito Montolivo, quindi è diminuita la qualità, il Milan ha fatto oggettivamente poco, però era anche sul 2-0 poteva permettersi di gestire.
Edo, volevo ampliare un secondo la mia discussione. Il motivo per cui dicevo non è che avesse fatto una grandissima partita il Milan, era semplicemente perché secondo me aveva fatto una brutta partita il Napoli. Cioè il Milan sicuramente ha giocato molto bene, ma forse è stato uno dei picchi negativi della stagione della squadra di Benitez.
Forse la più brutta pagina addirittura.
Questo non posso che darti ragione, perché è stato un Napoli orribile, senza mezzi termini. Secondo me hanno pagato moltissimo le scelte di Benitez, nel senso che lasciare Hamsik in panchina, secondo me in qualche modo ha condizionato gli 11 in campo e soprattutto la posizione di Wayne, che non è stato in grado di incidere, ha innervosito il Pipita, che è lì è stato il grave problema del Napoli. Invece che reagire da grande leader e caricarsi la squadra sulle spalle, si è innervosito, ha passato tutto il primo tempo a litigare con i compagni che non gli davano i palloni dove e come li voleva lui. E il Napoli è stato veramente sterile. Infatti poi non è un caso che nella ripresa con l'ingresso di Zapata, che era uno degli uomini più in forma a sostegno di Guain, il Napoli si è riuscito almeno a creare quelle 2-3 occasioni nel finale. Non sono state pericolosissime, ma almeno hanno dato un po' di brio.
Chiaro, e quindi comunque non è un caso che poi dopo la squadra sia finita in ritiro forzato, perché adesso De Laurentiis, come sappiamo, li ha chiusi in clausura, diciamo, fino al ritorno alla vittoria è una prestazione convincente.
E... sì, capisco la sua scelta, ma...
ho paura che si sia affidato per...
chiudersi anche lui stesso in ritiro, perché il mercato non è stato all'altezza e le dichiarazioni roboanti di inizio stagione hanno fatto ancora più male. Perché parlare apertamente di scudetto con questa squadra e uscire subito dalla Champions è stato forse un autogol.
Ma ascolta, invece, per un Napoli che è tristissimo, il Milan è tornato a sorridere, ma non mancano comunque i casi, diciamo, perché Shaarawy è finito in panchina, Torres era assente per infortunio, però ormai lo danno sul mercato ovunque.
Sì, Torres ha avuto questa febbre, non voglio essere maligno e dire misteriosa, quindi mi attendo alla versione ufficiale, che ha un po' levato dall'impiccio Inzaghi, perché sarebbe stata la terza panchina consecutiva e il caso sarebbe stato conclamato. Invece così si è rimandato tutto di una settimana, non so se domenica, sabato sera, anzi, contro la Roma giocherà. Però sì, diciamo che se il Milan trovasse un acquirente per Torres ne farebbe volentieri meno, il problema è che non ci sono acquirenti ad oggi.
Ma
invece per quanto riguarda il Shaarawy, ma insomma, penso che sì, non sia una panchina, come dire, proprio completamente punitiva. Sicuramente si è voluto stimolarlo un po', e poi c'è anche da contare che il Milan con Montolivo e Poli, che è un giocatore che si inserisce, fa fatica a coprire, era forse quasi più il caso di pensare a Bonaventura, che pur nel tridente però ha un'attitudine, come dire, da centrocampista.
Ma Edo, quindi scusami, vediamo di fatto un Benitez che come un abate rinchiude in clausura i suoi per farli meditare, e invece vediamo un, come dire, un Inzaghi che viene dipinto da Oscar, quindi si parla di obiettivo terzi, ma secondo te anche qualcosa di più o...?
No, ragazzi, terzi farebbe già grasso che cola per il Milan, quindi non sfidiamo certe leggi, perché il terzo posto è l'obiettivo massimo che questa squadra, a cui questa squadra può ambire.
Ecco, Edo, a questo proposito, mi viene il dubbio, cioè mi viene questa domanda da porti. Non è che il Milan forse si trova con un organico in alcuni reparti sovrabbondante rispetto a quello che alla fine serve per tutto il campionato? Perché ricordiamo che il Milan, fuori dalle coppe europee da un po', diciamo, cioè per la prima volta da un sacco di tempo, si ritrova con molti attaccanti. Abbiamo per esempio appunto Shaarawy, Torres, di cui parlavamo prima.
Penso principalmente ai difensori, perché una squadra che fa una competizione sola e ha 9 difensori non l'ho mai vista. E infatti non è un caso che due, cioè Zaccardo e Bertazzi, non abbiano mai visto il campo, e mi stupirei se lo vedessero, perché 9 sono proprio tanti.
Penso che qualche tifoso del Milan con Bonera potrebbe magari avere, non so, voler fare cambio. Chiedo, anche.
Sì, forse sì. Però, sai, tra poco, dopo la sosta, torneranno Abate, Alex, De Sciglio, e quindi insomma anche il buon Bonera dovrebbe finire qui le sue partite da titolari.
Ma Edo,
posto che poi qualche spezzone, qualche partita la giocherà ancora, sicuramente.
Ed una domanda al volo, cioè, come dire, vediamo un'occasione del Milan che prende una palla al balzo, come dire, anche aiutata da una serie di circostanze, di risultati di altre squadre. Vediamo, esatto, alcuni giocatori ritrovati, ma ci sarà qualche sorpresa natalizia, come dire, per cercare di favorire questo momento, diciamo anche un po' di fortuna del Milan, o non ci saranno grandi cambiamenti?
Stiamo parlando di mercato?
Sì.
Ma non, io sinceramente mi atterrei a quello che ha detto Galliani, cioè che se non esce nessuno non entra nessuno. E so che il Milan vorrebbe cedere qualche giocatore, però finché non si muove qualcosa non lo so. Vorrebbe magari arrivare un centrocampista, perché Onda parte, anche se non è un vero centrocampista, ma va a fare la Coppa d'Asia, e Van Nistelrooy è rotto, ne ha per 45 giorni, quindi se ne riparla all'inizio di febbraio. Ma potrebbero forse cedere Saponara, che oggettivamente non vede il campo, e pensare a un nome pronto subito, diciamo.
Ma ascolta, tornando al problema dell'abbondanza che abbiamo detto, la rosa 27 giocatori più Mastur, che è tornato questa settimana. Il problema dell'abbondanza al Milan non guasta mai. C'è stato questo incontro a Milanello venerdì con Berlusconi, Barbara Berlusconi, Galliani, dove hanno ribadito tutta la pace, l'armonia che c'è in società. Ma questi due amministratori sono di troppo o funzionano?
Domanda cattiva quella di
Federico. Incredibilmente sembrerebbero funzionare, perché nonostante sia una pace armata, vedo che nessuno dei due sconfina nei territori dell'altro. E Barbara Berlusconi, abbiamo visto con la Emirates, che il suo lavoro lo sta facendo e anche bene, e il Milan da un punto di vista sportivo, quello che ha a disposizione, più o meno sta facendo quello che ci aspettavamo. Galliani sicuramente ha sbagliato qualcosa, mi viene da pensare a Torres, ma fin troppo facile. Però ieri i mattatori sono stati Menez e Bonaventura, e li ha presi lui, uno gratis, uno per 6 milioni, in porta c'era Diego Lopez che ha ridato in sicurezza un reparto e l'ha preso lui ancora gratis, quindi completamente rincitrullito non è.
e all'orizzonte adesso c'è lo stadio.
Sì, potrebbe esserci, c'è questa novità che il progetto sarebbe quasi definito. Bisogna ancora convincere i proprietari dei terreni a sganciare. Però insomma, le cose sono avviate, il progetto dello stadio va avanti, se ne parla per il 2020. Se non dovesse essere il 2020, sarebbe secondo me al massimo il 2025, quindi tempi comunque lunghi, ma con delle certezze.
E volevo chiederti a questo proposito, se sai dirci qualcosa di più del derby politico, diciamo, che si sta sviluppando in merito a questo tema, perché sappiamo che Maroni, il presidente della regione Lombardia, spinge per mandare il Milan, diciamo, a creare questa famosa cittadella dello sport nel dopo Expo, cioè nel sito dell'Expo, quello a Roa, mentre il Milan preferirebbe, secondo me, da un punto di vista anche logico, tenere lo stadio più in città, anche tra altre cose
di fronte a casa Milan.
Bravissimo, di fronte alla sede del Milan, quindi...
Guardate, è un non derby, nel senso che quell'area lì dell'Expo si è presentata solo un'offerta, che è quella del Milan, che non è stata ritenuta congrua perché i proprietari, che in questo momento, perdonatemi, mi sfugge se sono il comune o la regione, chiedono una cifra vicina ai 350 milioni di euro, che il Milan non può permettersi di spendere perché poi ne deve investire almeno altri 200 per costruire lo stadio. E quindi insomma l'ipotesi della cittadella dello sport al momento è totalmente da scartare, a meno che poi la regione o lo Stato decidessero di finanziare in maniera importante, allora cambierebbe tutto, però insomma non mi sembra che sia questa la priorità della regione Lombardia o addirittura dello Stato italiano.
Va bene, Edo.
E quindi l'unica soluzione è una soluzione cittadina, però.
Chiaro. Va bene, Edo, sei stato gentilissimo come al solito, certo. Ci siamo ancora un po' offesi di non vederti qui di persona,
sì, veramente.
Per Natale facciamo questo è un buon proposito che ti vai, visto che
recupererò, ragazzi, no, visto che recupererò.
Noi torniamo, noi con la trasmissione torniamo a gennaio 2015, quindi per il prossimo anno ci fai questo buon proposito,
esatto,
vieni a trovarci in
propositi dell'anno futuro.
Assolutamente sì, volentierissimo.
Va bene, dai.
Ti ringraziamo.
Ti salutiamo, ciao Edo.
Grazie Edo.
Ciao ragazzi, buona serata, saluti ai vostri ascoltatori.
Ciao Edo.
E dopo aver chiacchierato con Edoardo Lavezzari, vi ricordiamo che siamo sempre su Radio Statale, noi siamo Ciarle Sportive, ci potete sentire seguire sulla nostra pagina Facebook Ciarle Sportive, oppure su Twitter, quindi la chiocciolina, Ciarle Sportive con la C e la S maiuscola, potete fare l'hashtag Ciarla con noi e soprattutto ci dovete, o potete se preferite, chiamare a Skype all'indirizzo della radio che è radio.statale, semplicissimo, la chiamata non costa nulla, e intervenite in diretta, perché sennò altrimenti vi tocca assorbirci 10 minuti di noi che facciamo i cretini, perché
se no dal 2015 inizieremo a chiavarvi voi
pesante
noi, non riesco a parlare
Conte
voi,
ha dimenticato che siamo a Ciarle Sportive, non a Scandalous, che è il programma che verrà dopo di noi, comunque sia
era iniziata più chiamare. Come una richiesta da Teleton
sì,
questo messaggio,
sì, esatto,
è finita più come una minaccia
qualcosa di veramente grave. E nel frattempo vi diamo il tempo per pensarci, per comporre il numero che non dovete comporre, basta andare su Skype e scrivere radio.statale con tutte le lettere minuscole, non ci vuole assolutamente nulla, chiamate e noi cercheremo di rispondervi, oppure magari diteci la nostra, insomma. E adesso facciamo uno stacco musicale. Bentornati amici ascoltatori, e state ascoltando sempre Ciale Sportive. Abbiamo il tappetino che è troppo alto, il nostro tecnico di studio che ci fa piccoli errori.
Non facciamo il suo nome, ma non sono io e non
sbagliato.
È Jacopo.
Dai. Capita,
tranquilli. Capita. Allora, siamo tornati in studio, abbiamo l'occasione, visto che ci hanno fatto una domanda sulla nostra pagina Facebook a Ciale Sportive, ricordiamo sempre che ci potete scrivere e soprattutto chiamare su Skype a radio.statale.
Guarda, dovreste vedere la faccia bellissima di Jacopo mentre lo dice con questi occhi poco da pazzo maniaco.
Poco iniettati di sangue. Chiamati.
Un lacco di sangue.
Allora, visto che siamo sotto Natale, bisogna essere tutti più buoni, quindi no, cerchiamolo anch'io, cazzata. Cercherò di essere più buono. Sì, infatti. Comunque ci chiedono, Arianna ci scrive sulla nostra pagina e dice: il mio coinquilino Sam dice che Kobe Bryant ha superato Jordan nella classifica mercatori di tutti i tempi. Meritato? E questo ci permette di parlare sia dell'argomento Jordan, del Kobe che supera Jordan, sia di del merito, entrare nel merito.
Allora, parlando del fatto, sì, è vero, questa notte ha fatto 26 punti Kobe e quindi si è portato a la bellezza di 32.293 punti in NBA.
Li hai visti tutti, Fede?
Li ho
anche
visti,
se
tu
però,
contati?
Esatto, c'è da dire che ha ancora da raggiungere il primo in classifica, che è Kareem Abdul-Jabbar, che non è un sultano, non è un capo di governo, e poi Carmelo con i suoi 36.900.
Anche se non ce ne voglia il buon Kobe, ma arrivare ai 38.000 di Kareem Abdul-Jabbar è abbastanza impensabile. Dovrebbe avere una macchina del tempo e tornare indietro, cosa che sembra aver avuto quest'anno,
esatto.
Perché rivedendolo l'anno scorso dopo l'infortunio al tendine d'Achille,
Era un infortunio sicuramente molto grave, quindi ci sta che avesse difficoltà a rientrare. Anzi, personalmente io rimango stupito di come sia rientrato alla grande anche quest'anno. Cioè, mi aspettavo che facesse comunque un finale di carriera come può essere stato quello di Steve Nash. Quindi
diciamo che il canto del cigno se lo sta giocando alla grandissima,
senza ombra di
dubbio.
Parlando
bene
di merito, poi dopo, sai, Jordan è Jordan. Se uno pensa all'NBA, al basket, in generale il primo nome qui che viene in mente è Michael Jordan.
Non perché ha fatto
Facciamo
Space Jam.
Una conta degli anelli comunque. Cioè Kobe Bryant mi pare che ne abbia 25, se non mi ricordo male, e Jordan 7.
Visto che siamo molto tecnologici, mentre Jacopo prende tempo, io non vado a controllare
esatto
sulla pagina di Kobe Bryant quanti ne ha vinti. Però sì, credo che a livello di numeri
siamo lì, e quindi comunque stiamo parlando di due grandissimi di questo sport. Quindi per rispondere alla domanda della nostra ascoltatrice, sì, è meritato nel momento in cui comunque facevano due ruoli che non erano non proprio identici, e se vogliamo anche pesare, diciamo che il roster con cui giocava Jordan era, cioè, Scottie Pippen, non so, per dirne proprio uno,
per
a
dirne
caso,
proprio uno,
ecco, cioè, giusto, uno scarso, che, nonostante il nome, ecco, uno di quei casi rari dello sport,
non nomen, esatto.
Ma sì, beh, diciamo che comunque anche Kobe ha avuto i suoi alti, ha avuto, diciamo, la possibilità di giocare con un fenomeno come Shaquille O'Neal nel suo periodo di grazia, dove grazie alla sua stazza inarrivabile riusciva a decidere le partite da solo. Certo è che ritrovarsi a fine carriera un solo titolo dietro a Michael Jordan e averlo superato con i punti, non dico che magari lo fa arrivare al livello di Jordan, ma sicuramente lo consegna pienamente
all'Olimpo dei campioni,
all'Olimpo dell'NBA.
E quindi, già che stiamo parlando di basket, direi che potremmo dedicare invece qualche minuto a parlare dell'Olimpia, o comunque
sì,
del basket
Olimpio
nostrano.
Quindi ce l'aveva già
nell'inconscio. Olimpio poi, non Olimpo, ma Olimpio. Diciamo, abbiamo fatto una piccola carasi tra Olimpo e Olimpia. L'Olimpia ha una settimana magnifica, possiamo dire,
straordinaria, finalmente hanno tirato fuori los balones, secondo me.
Las pelotas.
Non sminuiamoli, però diciamo che col Panathinaikos hanno vinto una bellissima partita, una partita che potevano anche perdere, perché tanto erano già qualificate le top 16.
Per chi non lo sapesse, quanto ha vinto l'Olimpia a Milano?
Contro il Panathinaikos ha vinto 66-64.
Ecco, diciamo che c'è stato proprio negli ultimi 8 secondi della partita, c'erano due tiri liberi per il Panathinaikos, che
il
se fossero
gelo ad Ezio quando è stato fischiato
il gelo,
quel fallo.
Andate a vedervi su YouTube le immagini, sono, anzi magari posteremo noi il video dalla nostra pagina per aiutarvi in questa cosa, e vi faremo vedere intanto
l'emozione del momento. Ha vinto 66-64 con il solito Hackett, che in campionato non può giocare perché lo sappiamo è squalificato per aver disertato la nazionale in estate per un problema alla schiena. Invece in Eurolega, dopo aver deciso la penultima gara con un buzzer beater alla fine incredibile, a coronamento di una partita pazzesca con un quarto.
No, ma dimostra di essere un talento cristallino che ha una testa.
Dispiace non poterlo vedere in Italia.
Sì, secondo me io credo che tutto quanto sia un concetto di azione e reazione, cioè se lui ha fatto quello che ha fatto, ha sbagliato ed è giusto che paghi. Poi sono d'accordo con
la bellezza, il puro gusto estetico
dello
sport,
e su quello siamo assolutamente d'accordo.
Però diciamo, la settimana non è magica per l'Eurolega, la settimana è magica per il campionato.
Perché c'è stato l'aggancio in vetta.
Ha battuto Caserta 78-71, esatto. Questa volta i 21 punti sono stati del capitano Ale Gentile, e ha agganciato proprio Venezia e Reggio Emilia, con Reggio Emilia, Corsara Venezia
è stata la prima sconfitta in questo campionato di Venezia, della Raider Venezia in casa, allenata da Carlo Recalcati. E
sì, che era sopra fino all'ultimo quarto, ha avuto anche un vantaggio di 7
punti.
Era
sopra fino all'ultimo, infatti penso che un grande di questo sport, come può essere Recalcati, secondo me non gli è andata giù con molto piacere.
Magari non avrà reagito...
con filosofia.
No, magari non si sarà strappato la camicia. Però di sicuro non l'ha presa bene.
Hai fatto qualche citazione, mi pare no. Di cogliere
diciamo,
qua.
Uno che è mancato questa settimana, purtroppo, per
sì,
questa cosa della camicia.
Decisamente mancato, stava parlando ovviamente di Pozzecco, del fatto di come fosse squalificato per essersi strappato alla Hulk la camicia nella penultima partita di campionato col Varese.
Sì. Ma
abbiamo innanzitutto, poi facciamo anche un servizio di informazione, sono le 21:25, c'è cioè l'Inter che sta giocando da 25 minuti.
Facciamo un passo indietro e torniamo al calcio.
A Verona contro il Chievo, quindi passo la parola al nostro Giacomo Conte.
All'interista.
Telecronaca.
Povero, desolato. Telecronaca, no vabbè, dobbiamo dire che siamo ancora sullo... 1-0. Proprio
ora. In diretta.
Mentre lo dicevi? Ma chi ha segnato?
Dicevo, 25esimo.
Dai.
Una domanda.
Diccelo con la voce. Ma un po' raffreddata da radio, proprio da radio degli anni 70, 80, quelle radiocronache
esatto,
belle.
La formazione 3. Ottomana.
Non si sa ancora chi ha segnato. Niente. Conte.
Comunque,
attiva le tue fonti che sappiamo che abbiamo
sparse. Kovacic, Matteo Kovacic.
Ah, ma tu mi hai illuso, tu mi hai detto 1-0, io già contavo, stavo già esultando per un gol del Chievo. E Jacopo pure, avevamo un sorriso stampato da orecchio a orecchio.
In realtà 19esimo, adesso siamo un po' più avanti, però si è
i miei amici
adesso.
Veronesi che mi ascoltano mi informano che Chievo non è Verona, quindi è ingiusto dire Chievo Verona.
Sì, cioè, esatto, è pericoloso.
È molto
poi
pericoloso.
Veneti,
infatti,
quando si arrabbiano.
Non ho voglia di incontrarli in questo momento.
Beh, ragazzi, comunque, da come starete sentendo, è il caso che facciamo outing, sappiamo, sulla nostra fede calcistica, ovviamente sto dicendo, sappiamo che abbiamo tre fedi calcistiche diverse.
Esatto.
E questa volta voglio fare io una domanda a Jacopo. Lo voglio usare come ospite interno della nostra trasmissione.
Sentiamo.
Tu sei juventino, possiamo dirlo senza vergogna.
Cioè,
ognuno ha i suoi problemi, ma non andiamo...
Fossero soltanto questi.
Ci sono stati i sorteggi di Champions, quindi se vuoi dirci un attimo come sono andati questi sorteggi, soprattutto per la Juventus, come sono andati.
Bravissimo, allora, colgo la palla al balzo per dire che la Juventus ha pescato il Borussia Dortmund, squadra tedesca, l'anno scorso si è classificata al secondo posto del campionato della Bundesliga, il campionato tedesco. Diciamo che tra tutti gli avversari che poteva beccare la Juve non è il più facile, ma è tra i più facili, perché diciamo che c'erano anche come possibili Monaco, per esempio, o il Porto, che potevano essere considerate abbordabili, però direi nella stessa misura, nel senso, nel momento in cui tu giochi a degli ottavi di finale, ci sta che trovi delle squadre che vogliono andare avanti anche loro, quindi come noi vediamo il Borussia e diciamo vabbè, ci poteva andare peggio, anche il Borussia vede noi e dice vabbè, poteva andarci,
poteva capitare il PSG o il Manchester City,
esatto, quindi poteva andare male anche a loro.
Comunque il Borussia Dortmund, tra l'altro, quest'anno è penultimo
in campionato. Bisogna dire che sta facendo il dottor Jekyll e Mr. Hyde, perché quando è in campionato sembra appunto Jekyll e invece poi in Champions si trasforma e diventa fortissimo, mostruosa e devastante.
Non hai paura di Immobile, che l'avete un po' cacciato?
Ma guarda,
via,
io personalmente, se proprio devo dire la mia, temo molto di più nell'ordine Pierre-Emerick Aubameyang e Adrien Ramos. Secondo me sono tutti e due più forti. Detto
bravo,
questo,
non hai citato Royce e Mkhitaryan, anche per fortuna vostra, sono tutti e due belli
spaccati,
chiarotti,
infatti, meno male.
Ma vogliamo dare il tabellone completo?
Diamo il tabellone completo. Io lancerei anche questo gioco, se vi va di farlo. Lo facciamo tutti e tre,
esatto,
assieme. Allora, ho davanti a me una pagina di scommesse, che adesso ovviamente non vi posso dire il nome, però direi che potremmo giocarci una schedina, non è dire,
sugli ottavi di Champions.
E vediamo la nostra giocata, chi esce, chi resta.
Non solo, allora, se volete anche darci la vostra schedina sulla
vostra
nostra
schedina,
pagina Facebook,
bravissimo,
o sulla nostra pagina Twitter, Diciamo che faremo questo mini
ricorda
concorso.
Ricorda quali sono, scusami per favore.
Su Facebook Charle Sportive, mentre su Twitter @CharleSportive, che come saprà bene il nostro Giacomo Conte, che ha provveduto a fare il suo account
non
Twitter.
Non lo farò mai.
Allora, è quella chiocciolina simpatica da mettere. Esatto. Prima
diventate hater di Conte, per favore.
No, dai, prego.
Creeremo un hashtag apposta contro Conte.
Esatto. Comunque, non tornando a noi.
Cattivi. Allora, solo perché l'Inter sta vincendo.
Allora, passaggio turno. La schermata così aperta davanti mi propone le seguenti partite. Real Madrid, Schalke 04. Beh, direi che...
Ognuno dica la sua? Vabbè, la vogliamo fare così? La schedina di Jacopo, la schedina di Fede.
Vabbè, no, così è troppo lunga. Dai, decidiamone una che facciamo tutti e tre assieme.
Real?
Dai. Real Madrid, dai, senza paura. FC Porto contro Basilea.
Porto dai, proprio senza...
Anche se devo dire che comunque il Basilea è squadra organizzata, tignosa e molto pericolosa.
Porto.
Magari se la giocano all'ultima partita.
Può essere.
Chelsea-PSG.
Bella partita, forse.
No, non c'è proprio paragone per me. Chelsea quest'anno proprio... Se mi dovessi... Anzi, la dico...
Solo perché mi sta più simpatico il Chelsea.
Sì, so perché a te sta simpatico il Chelsea. Sto interista, maledetto. Dico semplicemente, secondo me, mi gioco 5 euro che il Chelsea vince la Champions. Perché quest'anno mi sembra una squadra molto organizzata.
Se lo meriterebbe molto.
Con gli inserimenti di Diego Costa e Fabregas, mi sembra che abbia completato il...
A me dispiace, ma il resto di fede madridista per quest'anno. Può arrivare all'undecima.
Continuiamo. Bayern Monaco, Shakhtar Donetsk.
C'è da dirlo?
No, infatti.
Lo Shakhtar.
Atletico Madrid e Bayer Leverkusen. Questa dai, non posso credere
atletico,
che
atletico contro, dai, possiamo dirlo.
Monaco Arsenal, stavo per dire Arsenal, ma quello è di Sarandì ed era.
Forse è la volta buona che l'Arsenal riesce a superare gli ottavi.
Sì, davvero. La prima volta. Quanti anni sono? Mi sembra dalla finale di Champions contro il Barcellona, persa contro il Barcellona, che non passano.
Sì.
No, credo che l'ultima volta fosse contro il Milan, dove è stato eliminato. Ah no, anche lì è stato eliminato agli ottavi.
No, anche lì. Sono diversi anni. Comunque, Barcellona-Manchester City.
Barcellona?
Sì, dai, per la qualità dei singoli. Poi sì, mi viene da dire che...
Ha trovato gioco quest'anno il Barcellona, adesso sei in grado di...
E con Luis Enrique si sta piano piano riprendendo. Bisogna vedere perché secondo me Pellegrini è un ottimo allenatore. Il Manchester City potrebbe, sai, bisogna sempre considerare che di mezzo c'è il mercato estivo, invernale. E una squadra come il Manchester City è capace... Ricordiamo che ci fu un anno in cui era vicino a prendere Kakà per 120 milioni di euro. Cioè che è una squadra che non si fa troppi problemi a fare mega acquisti invernali.
Poi c'è da dire che comunque una squadra che ha vinto tanto, ora che riprende, come dire, il giro, una nuova linfa, ci vuole un po' di tempo.
Qua parli del Barcellona.
Sì, parlo del Barcellona.
Però sai, quest'anno ha già ritrovato gioco. Poi bisognerà vedere, ha ragione Jacopo, il mercato potrebbe dire tanto, perché il Barcellona non può operare sul mercato a gennaio.
No, è chiaro.
Perché...
E infine Borussia Dortmund e Juventus. E io qua...
Non si esprime, si astiene.
Borussia.
Io dico Borussia. Quanto giochiamo? 5 euro? 5 euro. Se finissero così, vinceremmo 61,16. Beh, ragazzi, abbiamo fatto una schedina.
Ragazzi, non facciamo più schedine.
Per pura informazione,
diciamo che non c'è solo la Juventus in Champions League, c'è anche l'Europa League. Abbiamo le italiane impegnate. C'è stato anche il sorteggio d'Europa League. È andata male fondamentalmente al Torino e alla Fiorentina, che hanno beccato rispettivamente l'Athletic Bilbao e il Tottenham. Meglio al Napoli, che ha preso il Trabzonspor, all'Inter, che ha preso il Celtic, e alla Roma, che ha pescato il Feyenoord. Direi che solo la Fiorentina e la Torino possono piangere in questo momento. Aspetta, mi guardano tutti male?
No.
No.
Hai assolutamente ragione. E adesso un piccolo...
Merry Christmas.
Siamo tornati in studio e abbiamo ascoltato degli Who Christmas. Dico soltanto per i nostri ascoltatori, quelli che ci stanno ascoltando in diretta, che hanno sentito Christmas degli Who. Invece quelli che non ci stanno ascoltando in diretta, ma ci stanno ascoltando in podcast, quei temerari pochi, esatto, hanno appena ascoltato dei Plastic Three Merry Christmas Happy Santa Remix.
Ma ci stanno o ci staranno? Che dilemma temporale è?
Ci staranno
stando ascoltando.
Ansia comunque.
Allora, diamo un aggiornamento velocissimo sull'Inter che sta giocando. Conte, con la voce raffreddata, per piacere, sempre da telecronaca.
Kovacic.
No, siamo sempre sull'1-0.
Vabbè.
Nulla di nuovo.
Niente, niente stringa, di nuovo. Noi ci speravamo in una novità, ma...
Proprio... No. Bravo.
Vabbè, allora, bellissimo. Cambiamo argomento, passiamo di palo in frasca. Sappiamo che doping è sempre un argomento bello.
Sì, guarda, sempre brutto.
Questa volta riguarda il rugby. Quindi
per parlarne abbiamo chiamato un ex dopato.
Un esperto in questo senso, uno che di doping se ne intende davvero, esatto, tanto. Con noi il nostro buon Pietro Gianni.
Buonasera a tutti.
Allora, dai, cosa puoi dirci?
Questa bella presentazione.
Cosa puoi dirci della tua esperienza da dopato?
Della mia esperienza da dopato ben poco, perché non mi sono mai dopato, quindi non posso dirvi nulla.
Ma dicono tutti così.
Si rifugia dietro no comment, Gianni.
Assolutamente.
Dietro le frasche e i pali.
Sì. Sarà un giudice a decidere. E, niente, la bomba del doping nel rugby riguarda le dichiarazioni dell'ex galletto Laurent Benezek, che ha avuto 15 caps con... la nazionale francese negli anni 90, che non usa mezzi termini e dice che il rugby oggi è ai livelli del ciclismo, dello scandalo Festina, quindi dei dottori spagnoli degli anni 90 e primi 2000, quando si andava sui Pirenei per fare queste mitiche preparazioni che portavano a dei risultati assurdi.
Tipo la camera dello spirito del tempo di Dragon Ball.
Diciamo, esatto. Sì, con delle aggiunte chimiche che in Dragon Ball venivano messe probabilmente.
Ufficialmente
cioè gli venivano i capelli come Vegeta, gli venivano durante la preparazione,
sì,
ho capito.
Sì, il vero problema secondo lui sono due: uno, queste preparazioni mistiche, diciamo, nei Pirenei, e l'altro problema sono le dichiarazioni di alcuni allenatori che dicono che se oggi il tempo effettivo di gioco è di 40 minuti e se i giocatori che vorranno partecipare alla Coppa del Mondo 2015, quella di settembre prossimo, secondo lui dovranno arrivare addirittura a 50 minuti di gioco effettivo. Lui dice questo è un chiaro invito al doping, perché secondo lui è impossibile con allenamenti naturali, cioè senza doping, arrivare a questi livelli. E un'altra cosa che fa notare è che, fa sempre virgolettato da lui, dice: mi capita di incontrare giocatori di rugby e persone intere squadre e vedo per esempio un cambiamento nella loro mascella, che è il marchio dell'assunzione dell'ormone della crescita.
In che senso un cambiamento della loro mascella?
Sono
curioso.
Questi ormoni creano delle, modificano l'aspetto di questi giocatori proprio.
Ah, quindi a livello del fenotipo sarebbero già riconoscibili.
Secondo lui sì.
Cioè, se tu vedi Marlon Brando in campo, tipo, sei già redopato.
Ovviamente sì, per ovvi motivi anche di età, forse. L'altro problema è che lui va dicendo queste cose da parecchio tempo, ma nessuno pare dargli credito. Addirittura recentemente, un mesetto fa circa, ha pubblicato un libro su questo argomento, facendo una presentazione, una conferenza stampa di presentazione, dove ha ribadito questo concetto. E diciamo che il problema è anche che nei massimi campionati c'è pochissimo controllo, secondo lui, perché in Francia e in Inghilterra, che sono i due campionati europei che sono i più importanti, anche a livello di sponsor, oltre che a livello di seguito e di, sì, diciamo, di tutto, di movimento, non è possibile, secondo lui, che ci siano 3-4 controlli l'anno.
Ma diciamola secondo tutta, lui la mascella com'è che ce l'ha?
Non lo so, perché io non ho il piacere di conoscerlo, questo...
No, scherzavo,
E tu la mascella come ce l'hai, Gianni?
Io c'ho una mascella a forma di mascella, mi dicono, non lo so bene.
No, è importante, una mascella importante, segno di anni.
Di anni di ormoni della crescita.
Esatto.
No, stava per dire pippe qua, si è trattenuto.
Questa la tagliamo, ragazzi.
No, tranquillo, ormai siamo in diretta, l'abbiamo detta. La faccia protetta. Nessuno la può dimenticare. No, invece volevo collegarmi con quello che dicevi, perché è un periodo purtroppo triste sul versante doping, perché è stata in questi giorni anche assegnata, diciamo, confermata l'assegnazione della licenza per i World Tour al team Astana, che è il team kazako di ciclismo, dove corre Vincenzo Nibali, che ha vinto recentemente quest'anno il Tour de France, l'anno scorso il Giro d'Italia, l'anno prima la Vuelta de España. Quindi insomma, c'erano dei dubbi, delle perplessità che la squadra potesse arrivare, potesse ricevere la licenza. Alla fine Luci l'ha diciamo confermata. Quello che salta agli occhi è comunque come la situazione rispetto al doping si sia sempre un passo indietro, cioè sia sempre una corsa in cui vengono inventati, no? Vengono catalogate delle sostanze già esistenti che viene scoperto essere doping, e poi nel frattempo coloro che si dopano già hanno trovato dei sistemi alternativi.
Sì, è una corsa alla ricerca della novità.
Eh sì, è una corsa che gli investigatori del Luci in questo caso e di tutte le agenzie antidoping mondiali devono compiere. E volevo chiederti rispetto a questa cosa, Pietro. Io avevo visto una volta un servizio sulla nazionale di rugby in cui i giocatori si allenavano, cioè dopo gli allenamenti venivano messi in una stanza con l'azoto liquido, raffreddato con azoto liquido a meno 190 gradi per circa 30 secondi, una cosa estremamente breve. Ci sai spiegare il motivo per cui vengono fatte queste...
Adesso, così tecnicamente no, io avevo letto anch'io che serve per il... l'assorbimento dell'acido lattico.
Guarda, te lo posso confermare io questo, ti do una curiosità.
Ma tu lo fai in casa, Pietro?
Sì, c'ho un freezer enorme in cui mi merdo.
Dici che cosa infili dentro secondi. Quel freezer.
No. Ragazzi, scherzi a parte, quello che ha detto Jacopo è una cosa vera, e ve lo posso confermare perché c'è un campionissimo del calcio che fa la stessa cosa. Dovesse dirmi un nome, esattamente. Cristiano Ronaldo fa esattamente questo. Pare che sia un lavoro che...
Ma quello per i pettorali, serva... per tenere i sodi per gli spot.
Pare che sia un lavoro però proprio per i muscoli, per irrigidire, per rafforzare ulteriormente la fibra, soprattutto quella bianca. Conte
crede che abbia fatto una battuta, ma no, purtroppo no. Era tremendamente serio.
Purtroppo era tremendamente serio.
Al passato, al paccato.
È davvero.
Perché irrigidisce, no, vabbè. Niente.
Va bene,
siamo
dai.
Oltre.
Ti ringraziamo, Pietro, per essere intervenuto anche questa settimana qua.
Torna
con noi.
Torna a immergerti nell'azoto.
Sì, adesso vado.
E adesso questo lo diciamo giusto perché adesso, magari può interessare i nostri ascoltatori. Domani hai un esame molto importante, quindi ti facciamo un bel in bocca al lupo.
In bocca al lupo, Pietrino.
Grazie.
In bocca al lupo.
Non mettere il cervello nell'azoto, eh.
No, quello
non fa bene.
Fuori,
non fa bene.
Va serve. Bene.
Salutiamo allora Pietro. Ciao Pietro.
Ciao Pietro.
Grazie mille ancora. E anche con lui ci rivedremo a gennaio.
Sì, esatto, anche con tutti i nostri ascoltatori. Esatto. Nel frattempo ricordiamo sempre che ci potete seguire sulle nostre pagine. Pubblicheremo adesso da qui a gennaio, non staremo completamente inattivi, cercheremo comunque di seguire le novità sportive più interessanti per voi.
Esporremo già un cartello tipo Autostrade per l'Italia. Stiamo lavorando per voi.
Esatto. Sì, no, ma credeteci.
E non siamo come la Salerno Reggio
Calabria. A noi credeteci.
Credeteci. Se vi sembriamo delle persone serie. Vi annunciamo il programma successivo.
Esatto, lasciatemi questo onore.
Sì, assolutamente. Guarda, ti vedo che sei qua che smani. Tipo, esatto. Blocchi di partenza, tenetemi.
Sto smascellando. No, no, scherzo. No, vabbè, dopo di noi chi ci sarà? Chi ci sarà? Ci sarà Scandalous. E quindi di sicuro parleremo di pacchi regalo. Di pacchi regalo nell'azoto? No,
parleremo di prima volta, caro il mio
prima
conte.
Volta.
Ma tu lo sapresti se avessi compilato il modulo che hanno dato i ragazzi, come ho fatto io. E invece qua devo dire che ti credevo molto più preparato, caro mio Giacomo. Mi hai deluso parecchio. Cioè sei arrivato qua tutto carico, ne parlo io.
Ansia da prestazione, Conte!
E così ci ha raccontato la sua prima volta.
È colpa dell'azoto.
E su queste meravigliose note ci congediamo, vi auguriamo un felice Natale, un felice Capodanno, delle bellissime feste. E
la
ci
Befana,
troviamo,
salutiamoci anche per la
tutto
Befana.
Ci vediamo
che
il...
Che notte con le calze tutte rotte.
E ci vediamo
è
il...
l'azoto.
Quando è che ci vediamo, ragazzi? Ci vedremo un giorno, prima o poi, non lontano da qua, il prossimo lunedì lontano. Disponibile. Anzi, se volete, guarda, perdo un secondo per andarvelo a cercare. Gennaio 2015, noi torneremo esattamente lunedì 12 gennaio. Quindi alle 21 di lunedì 12 gennaio, è tra un mese praticamente, quindi avete tutto il tempo di fare quel cavolo
avrò
che volete
Twitter.
Dimenticarvi di noi.
Ve lo dico già in anticipo.
Ecco, bombardate Conte per fare Twitter e nel frattempo vi salutiamo. Io sono Jacopo Iside.
Io Giacomo Conte.
E io Federico Albrizio.
E ancora buon Natale, buone feste, buon quello che preferite.
Buon Natale.
Fate
buon
bravi.
Scandalous.
E buon anno nuovo.
Charle sportive. Su Radio Statale siamo tutti CT.